quello di contenere.
Contenere quanto devi pagare.
Ma questo lo scopriremo soltanto in corso d'opera. Perché io non voglio anticipare nulla, perché nulla so dello svolgimento, perché non so in quale fase sarà Luigi stasera, se è una fase del contenimento della cosa. Però Fabio, tocca a te.
Ok, dovete accontentarvi di me, insomma, in buona sostanza. Allora, grazie a Lillo Garlisi, editore, che dà un contributo tutt'altro che trascurabile.
Cosa è successo? Ho spaccato una sedia.
Aia, è roba tua, peraltro.
Ikea.
Diciamo, dà un contributo tutt'altro che trascurabile, perché al di là di quello che si evince da questi quattro appuntamenti per Book City, in realtà con la sua attività è un punto di riferimento molto molto interessante e anche originale all'interno di quello che è il panorama editoriale di una città complicata ma stimolante come Milano.
Posso, posso registrare?
Se vuoi buttare via memoria del telefono, ci mancherebbe. E cioè, in effetti la definizione di bulimica per Book City non è centrata, perché se si guarda il numero di appuntamenti che si affastelleranno dai giorni scorsi fino a domenica sera, sono davvero impressionanti e davvero è difficile star dietro a tutto. Però è un'occasione veramente interessante, per me anche molto molto piacevole quella di fare due chiacchiere con Luigi Pagano. Tra l'altro io nella mia recente esperienza istituzionale, a mia volta sono stato consigliere regionale e nella commissione carceri, quindi ho avuto modo di interagire spesso con le realtà carcerarie e visitare, ahimè, anche un po' di altri consiglieri regionali in carcere nel decennio scorso, anche alcuni molto molto illustri appena giunti a fine pena, per cui devo dire che il carcere lascia il segno quando sei costretto ad entrarci, ma anche quando ci entri per ruolo istituzionale. Ma io la prima cosa che ti chiederei, Luigi, ma tu come hai incontrato il carcere? Come sei finito in carcere?
Ma sembra strano, ma per scelta. Mi appassionavo, perché poi a Napoli o si è avvocati, comunque nell'ambito della giustizia, sia dall'altra parte come clienti d'avvocato e come clienti della giustizia, clienti involontari naturalmente. Fortunatamente, nonostante che ho vissuto in mezzo alla strada, ho imboccato quella strada migliore per me, non dico per la...
Cioè, visto che sei riuscito a fare il calciatore professionista...
Avevo cercato di fare il calciatore professionista, ma fui squalificato a vita, perché non rende onore a un direttore di calcio. Però devo dire la verità, lo dico.
Non è stato un ostacolo la squalifica a vita per il tuo percorso successivo?
Non mi chiedeva una fedina penale. Però devo dire, come dicono tutti quanti, non ho fatto niente, perché fisicamente non ho il fisico da poter picchiare l'arbitro. Sostanzialmente che l'arbitro aveva un segno in testa e non riusciva a vedere chi l'aveva colpito. Io stavo per partire per Pianosa, per cui avevo preso già le scarpette al chiodo. No, ho provato anche con la musica, se per questo, perché poi il napoletano, ovviamente, calcio, musica e altre cose. Però avevo studiato giurisprudenza, mi era piaciuta, sono diventato anche avvocato, avevo fatto la tesi in antropologia criminale e l'ordinamento penitenziario è stato varato da poco tempo. Peraltro il mio professore di criminologia era stato ammazzato da prima linea e in qualche maniera mi sentivo quasi condizionato a seguire questa strada. Avevo già la specializzazione in criminologia, quindi potevo fare anche il criminologo. Però poi, aspettando il pullman che portava al secondo policlinico di Napoli, dove si teneva la lezione, lessi, era proprio, veramente, non sto raccontando fesserie, lessi il bando di concorso proprio del direttore di carcere. E lo feci e lo vinsi. Quindi è stata una scelta volontaria, seppure immediatamente dopo, in qualche maniera... Me sono pentito una sola volta. Quando fui assegnato dopo un anno dal concorso a Pianosa, perché vabbè, avevo fatto una tesi col rapporto tra carcere e territorio, a Pianosa. Avevo sperato che non fosse carcere di massima sicurezza, era carcere di massima sicurezza. Era lontano 100 km di qua e 100 km dall'altra parte, c'era la Corsica e Piombino dall'altra parte, i primi 6-7 giorni sono stati tremendi, tremendi, nel senso che piangevo per notte.
Anche perché lì c'è il carcere basta, e basta.
In 10 km quadrati non puoi trovare altro. Se sei capre è un discorso, se sei pianosa è tutt'altro discorso. Perché la domanda è perché si chiama Pianosa, la risposta è nella domanda. Vai tranquillo. Puoi girare, vedere dove è stato Pertini, andare a vedere la cella di Curcio a suo tempo, però alla fine ecco, il tempo, non esiste il tempo per te, non esiste il tempo libero, no? Perché è tutto confuso, c'è cioè carcere e città, la città era 700 metri quadri, vivevamo là, quindi uscivi come direttore ed eri sempre direttore, i rapporti erano quelli che erano. Però dopo 7 giorni mi è passata la smania, e ho incominciato ad andare avanti.
Senti, un percorso che è cominciato da un'isola, è continuato in un'isola, prima di approdare alla terraferma, no? Come scrivi anche nel libro, nel carcere di Piacenza. Ma il tuo approccio a un carcere di massima sicurezza, quindi cominciamo da lì. Per uno che aveva fatto la tesi su carcere e territorio, e quindi teorizzava fin da allora la necessità di apertura, no? del carcere al territorio e di un territorio che deve interagire con il carcere, lo dicevi prima, uno shock dal punto di vista topografico e logistico, ma probabilmente anche dal punto di vista della concezione del carcere.
Sì, non soltanto la concezione del carcere sicuramente, che ti ripeto, avevi fatto questa tesi, l'ordinamento penitenziario, sono entrato nel 79 all'amministrazione, la legge dell'ordinamento penitenziario del 75. E entri nel periodo peggiore, quindi c'erano stati il sequestro Moro, l'uccisione di Moro, ogni giorno ce n'era qualcuno, ho detto anche il mio professore, fu ammazzato da prima linea, non dalle Brigate Rosse, per cui c'era già questa situazione qua. Ma credo anche di allora di aver scritto in favore dell'ordinamento penitenziario, che ricordo un mese dopo che ero entrato a Pianosa avevano ammazzato il mio collega di Poggio Reale, La vendetta di Cutolo, che è stato scritto anche un libro ultimamente, e scrissi a Paese Sera, allora c'era Paese Sera, dicendo che la notizia della morte del collega era stata messa in decima pagina, e così parlai anche della riforma penitenziaria, cioè nella riforma penitenziaria si palesava allora l'amnistia, perché già c'era ovviamente il sovraffollamento, che è una costante nelle carceri, invece di parlare di applicazione della legge, di applicazione dell'ordinamento penitenziario. Dall'altra parte però c'era anche il timore fisico, in quel periodo lì, essere in un'isola, c'erano tutti questi problemi che si diceva, però eri anche abbastanza protetto, almeno fino a che eri nell'isola. Ma non ti nascondo che ogni volta che io sono abituato, ormai mia moglie me lo dice, ma di tutti quanti, a guardarmi sempre intorno dove capito. Ma quando scendevi a Piombino dalla motovedetta, incominciavo a guardarti intorno, guardavi se quello perché ti guardava, perché quello ti fissava, perché quello ti seguiva. E un po' di paranoia c'era. Poi considera che il primo detenuto che ho visto era Natale, e io ero rimasto solo, era arrivato il primo dicembre 79, e a Natale ero rimasto solo.
Un inizio straordinario.
Straordinario, con una tormenta e con litigio furioso con il capitano della nave, perché disse non sarebbe venuto, perché io mi disse ma com'è il tempo? Dice vai, c'è il sole. Ma dice, non me ne frega del sole, sta arrivando una burrasca. Ma dico vabbè, se lei non vuole venire faccio la denuncio per omissione a titolo ufficio, la butti là, voglio dire. E ci fu una mareggiata che quasi copriva Pianosa, che c'era Chiani allora, non so se qualcuno si ricordi chi fosse Chiani, era una guardia locale che aveva ammazzato la eccetera eccetera, e che quasi sommerse l'isola, per cui c'era anche questo discorso qua. E il comandante mi disse andiamo a salutare i detenuti, ci portiamo il buon Natale. Dico andiamo. E mi portò alla massima sicurezza, era la grip che l'aveva creato dalla chiesa, e non sapevo che era la massima sicurezza. Entrammo e c'era un brigadiere che stava litigando con un detenuto su che cosa farne dell'ordinamento penitenziario. Il brigadiere giustamente diceva che bisognava seguire l'ordinamento penitenziario, il brigadista diceva che forse l'uso dell'ordinamento penitenziario doveva essere altro. Anche per far vedere al vice direttore, parlare, disse, guarda, secondo me ha ragione il brigadista, ma non lo disse per qualche motivo, lo disse perché era convinto. Questo mi guarda, era arrivato da 20 giorni, ci sarà una pallottola pure per lei. Perché mo sono arrivato, cioè, voglio dire. Per cui c'era anche la parola. Poi quando tornavi a Napoli, peggio ancora, uscivi poco, cioè era così. Perché poi da Pianosa vai a Bate Carros e altri guai. Da Bate Carros alla Sinara, proprio il giorno in cui arriva Cutolo. Per cui all'inizio ho fatto tutto.
Cioè all'inizio della serie, se volevano metterti alla prova riguardo alla tua vocazione di direttore di carcere, l'hanno fatto nella maniera più pesante e più assoluta. Poi, solo per ripercorrere, approdi in terraferma a Piacenza, quindi arrivi in Lombardia, arrivi quasi in Lombardia, perché di fatto Piacenza è quasi Lombardia.
Sì, arrivo finalmente in Lombardia, ma anche lì, cioè, a raccontare, dice, vabbè, ma tu l'hai fatto apposta per scrivere il libro, cioè nel senso che no, tu cosa bere? Perché io facevo, allora ero vice direttore a Nuoro, Bate Carros, era stata sede di rivolte, sede di morti, ed ero stato assegnato in missione ad Alghero e come vice direttore alla Sinara. Per cui al mattino del lunedì partivo da Bate Carros con la mia macchina, andavo ad Alghero, ma arrivo un giorno e poi andavo alla Sinara. A un certo punto chiamai il direttore del personale e dico: consigliere, non ce la faccio più, ma non per anno, ma qualche motivo. Non so niente di Nuoro, non so più niente di Alghero, men che meno della Sinara, perché sono giorno del ciascuno dappertutto, non faccio niente. Tutto sommato ci guadagno così soldi, se vuoi conviene. Dice, no, guardi, io la trasferisco, allora non c'è problema, ci mancherebbe. Dove vorrebbe andare? Ma dica, dove mandi? L'importante è che vada in terraferma. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Dice, allora, vuole andare a Pianosa? Dico così, non sono stato già a Pianosa, non, che ci faccio? Cioè, non va bene. Dice, vabbè, no, mi telefono tra una settimana e poi.
Ma gli avevi fatto qualcosa all'amministrazione, però?
No, ma lo disse, non era buono, ma mi hanno portato anche a casa sua e mangiato a casa sua. Lo faceva per il bene mio, ci mancherebbe altro. Però aveva dei vuoti di memoria clamorosi. Tant'è vero che una volta, quando andai la prima volta, entrai, disse, lei è? Dico, Pagano. Ah, Pagano, sì. E? Dove sta? E così, sto a Pianosa. Pianosa, bellissima isola. No. E anch'io sono stato nelle isole. E dico così, perché sta qua? No, dice, guarda, io vorrei essere trasferito sull'isola ormai. C'ho qualche problema familiare. Entra un altro, dice, può aspettare un attimo fuori. Rientro, dopo, dice, lei è? Sembra Pagano, se vuoi. Ah, dice, sì. Ed è? Arrivederci, grazie. E vorrebbe, no, non è, dovuto a salutarla, arrivederci. Per cui, quando telefonavo, lui era veramente una persona. Allora, dice, mi telefono tra una settimana. Lo richiamo, dice, ma tu vorrebbe andare? Così, ho detto, dappertutto, non c'è problema. Ma vuoi andare a Napoli? Io ci andrei a Napoli, però non ci posso andare perché c'è il vincolo. Ah, dice, no, vorrebbe andare per casa a Pianosa. Così, io l'ho detto già, non posso a Pianosa. Andiamo avanti così per qualche settimana. Alla fine, dico, vabbè, stremato, dico, vabbè, così, mi mandi a Pianosa. Però l'unica cosa le chiedo, sto in ferie, lascio la famiglia qui, lei mi dice, Pianosa, io vado direttamente. Non si preoccupa. Tra 3 giorni arrivi il trasferimento. Piacenza. L'inizio è uguale.
Ci siamo.
Allora, dice il collega, dice, mi chiami, dice, fai subito perché guarda che si rischia il tuo perdere, perché se non ci da 10 persone. Parto per Piacenza, infatti il direttore che non vuole andare via. E allora torno a Roma, stavolta parlo col vero capo, col capo dipartimento, Amato, era un grande veramente. Dice, non si preoccupa, la mando a Brescia. Fortuna volle che dopo 7 giorni scapparono 6 detenuti da Piacenza e quindi lei ha iniziato la carriera. Noi non c'ero più. Ma 6 giorni dopo che sono partito anche 6 detenuti.
Ma e quindi il vero inizio è stato Piacenza, però diciamo così, per semplificare, il tuo vero inizio Brescia, ma la tua vera, diciamo così, vita carceraria l'hai passata grosso modo a Milano.
16 anni, a, no, a Milano tutto, dal 79 tutto. Sempre a Milano, anche se poi sono andato anche a Roma a fare il vicecapo dipartimento.
Certo.
Però il vero punto è stato Brescia, perché sono stato fortunato molto.
Brescia Canton Mombello.
Canton Mombello, perché era il periodo in cui furono i 3 anni di ministro Martinazzoli. E io fui quei tre anni.
Sì, tra l'altro, avere un ministro bresciano e essere direttore del calcio del Canton Mombello di Brescia è anche una bella responsabilità.
Ma poi è un grande ministro, una grande persona, una persona che quando parlava veramente dovevi prendere appunti, perché simpatico e divertente non sembrava, ma lo era. Sembrava tetro, ma infatti era gran bel ministro, perché poi molte cose, le prime vere riforme sono partite da lui. La riforma sulla carcerazione preventiva, poi custodia cautelare, che furono le basi per il cambiamento del nuovo codice di procedura penale, il passaggio dei minori in un dipartimento a parte, quindi diverso dai maggiorenni, e ha lasciato il segno veramente. E dopo Brescia ci furono altri 3 anni, prima a Taranto, e poi il capo dipartimento, sempre amato, mi mandò a Milano. Pensavo di rimanere 15 giorni, poi avrebbero capito, ma avrebbero mandato via, e sono rimasto 16 anni a San Vittore, poi coordinatore regionale e poi vice capo dipartimento.
Senti, in tutti questi anni hai ovviamente maturato una consuetudine col carcere significativa, che però ti ha portato, e lo scrivi anche nel libro, alla fine a una conclusione quasi paradossale per chi guarda dall'esterno, cioè che il carcere sarebbe meglio abolirlo.
Sarebbe meglio abolirlo, sì. Sarebbe meglio abolirlo, tu cur no, nel senso che a seconda di che cosa vuoi dal carcere. Uh-huh. Ovviamente se in un paese che non si è scritta la Costituzione che si è scritta, l'Italia, se l'Italia non avesse l'articolo 27, puoi utilizzare il carcere come pena, come lo utilizzano gli altri, in una maniera molto più franca, se vogliamo.
Cioè li metti lì, li tiri lì chiusi, e sì, poi ne riparliamo a fine.
Esatto, la concezione retributiva, cioè voglio dire, se non ti dai certi obiettivi, va bene, perché qua devi vedere prima qual è l'obiettivo e poi utilizzi i mezzi più coerenti e più idonei. Ma se tu pensi che il carcere debba, o meglio, se tu pensi che la pena, come dice l'articolo 27 della Costituzione del 48, non deve mettere in crisi quella che è la dignità umana, non deve ferire la dignità umana, che il carcere deve portare al reinserimento sociale, io certamente non mi vado a scegliere una pena che ha come dire, nel suo dato ontologico, la punizione, quindi il prendere il corpo in prigione, nel vero senso della parola, e che attraverso la pena chiusa io dovrei pensare al reinserimento, cioè diventa una contraddizione in termini. Ecco, le misure alternative, che sono alternative al carcere, sicuramente sono più idonee se pensa al reinserimento, ma pensare si possa reinserire una persona tenendola chiusa mi sembra di tornare al paradosso di Orwell, cosiddetto bispensiero, cioè che le due cose contrapposte, distinte, separate, possono avvenire nello stesso tempo, che non è. Tanto è vero che poi, si sa, il carcere, le persone che escono dal carcere delinquono all'84%, le misure alternative, magari per tutt'altro motivo, anche per questioni storiche, per questioni economiche, diciamo così, di classe, piuttosto che di sociologia, invece invertono, 84% non tornano più a delinquere, quindi quell'ammonizione attraverso le misure alternative validano, e poi il 30% magari rimane in carcere oppure delinque in una maniera imperterrita, diciamo così.
Ma non è un fallimento di 40 anni, allora, quello di arrivare alla fine di una carriera in carcere a dire no, quello che ho fatto in tutti questi anni è paradossalmente non è servito a nulla?
Me lo sono posto un sacco di volte, me lo sono posto molto, perché poi al di là del fatto delle battute che uno scambia, riesci anche a pensare, cioè, dietro qualche cosa c'è nella mia pazzia, un po' di metodo, come diceva Polonio, c'è. E me lo sono chiesto molto quando ho aperto, non me lo chiedevo tanto a San Vittore, perché tutto ciò che facevi era un di più. Però quando poi abbiamo aperto Bollate, e l'abbiamo aperto un progetto che ci abbiamo messo molto io e il mio collega provveditore che era allora, mi sono chiesto se quello non serviva ad eludere e ad elidere la coscienza delle persone che stavano in carcere. Cioè, in qualche maniera ti abbellisco il carcere, a questo punto qua stai meglio, non protesti, non fai, eccetera, eccetera. Quindi me lo sono chiesto molto. Però, dicevo questo, pensare ad una pena che non sia il carcere potrebbe essere utopia. Però nel frattempo le persone in carcere ci sono, soffrono, hanno dei problemi, e dei problemi anche abbastanza gravi, perché poi quando si parla di sovraffollamento la gente, cioè, beh, sovraffollato non significa niente, sovraffollamento, se andate a vedere, visitare San Vittore, capite cosa significa. Significa che da un momento all'altro ti ritrovi in una cella 9 metri per quadri, in un istituto che è del 1879, per cui con tutti i problemi che può avere un istituto ormai di 150 anni, insieme ad altre 9 persone, 7, 8, quante ne possono essere, magari sviluppate in verticale piuttosto che in orizzontale, che parlano una lingua diversa dalla tua, perché ne abbiamo ormai quasi il 60-70% di persone straniere con tutte le etnie. Non vi potete sedere insieme sulla stessa tavola. Se una persona vede un canale, tu non vuoi vedere l'altro, quindi le liti succedono ogni giorno. Non c'è un momento di intimità per fare nulla. Quando vai nel bagno devi stare attento, e poi comunque in ogni caso c'è quell'altro che bussa. Devi stare attento di non usare in promiscuo lo spazzolino, ed è un rischio anche quello, ed è purtroppo molto facile utilizzarlo. Quando si parla di prevenzione dell'AIDS, allora anche dell'epatite virale, si diceva: ma come fare? Ma tu, se riesci, se hai, prendi lo spazzolino altrui o il rasoio e ti tagli, potevi prendere a suo tempo l'HIV piuttosto che l'epatite virale. Ecco, il sovraffollamento è qui, il sovraffollamento è che rischi di passare, come è successo a San Vittore. Noi durante Tangentopoli avevamo 2.400 persone per 700 posti. E quando venne il prefetto dell'epoca, non dico il nome, era nel 92, cercatelo se volete, e entrò lì e disse una frase che veramente allucinante. E dice: ma la realtà supera la fantasia. E io poi, quando mi incazzo, scusate il termine, parlo napoletano. Dice: scusa, eccellenza, ma perché devi guardare la fantasia quando lei c'ha la realtà del prefetto di Milano?
Fammi capire. Non è che vive chi sa.
No, non è che vive, cioè, poi San Vittorio è al centro, non è che tu già in periferia come bollate e come cose. 2.400 persone, 700 persone. Cioè, veramente è assurdo. Tant'è vero che quando arrivò il Comitato contro la Tortura e ci censurò per la prima volta, parliamo del 92, proprio il giorno dopo che arrivò Chiesa, nel suo rapporto disse: mai abbiamo visto una realtà così come San Vittorio. E in separata sede mi disse: guardate, voi potete fare quello che volete perché avete le vostre leggi, tutto ciò che volete, e le vostre leggi dicono tutto il contrario, però trattare così le persone, questa è tortura. Tanto è vero che poi arrivamo poi al 2011 e al 2013 alla famosa condanna Torreggiani, che vi consiglio la lettura di Torreggiani, perché tutto quello che dovrebbe essere, tutto quello che in effetti non c'è. Tant'è vero, ci condannarono.
Sì, che tra l'altro Torreggiani da busto, e busto rispetto ad altre carceri non era neanche proprio la fine,
sì,
del mondo.
Rispetto a San Vittorio, rispetto ad altri. Rispetto anche a Sondrio, quando andai a Sondrio. Certo. Se avevano 10 detenuti in più, mi disse: ma noi siamo sovraffollati. Ah, certo, sì, vabbè, sì. Noi abbiamo soltanto 1.400 persone.
Sondrio è un carcere, cosa, la capienza regolamentare cos'è? 14?
Sì, 14.
14, anche 15, quindi un appartamentone un po' grosso. Però se ne hai 10 in più vuol dire che ne hai doppio.
Perché tornando a quel discorso di prima, e anche per concludere naturalmente, cioè i mali ci sono. E allora tu dici: mentre pensare di superare il carcere, parlava prima della riforma Basaglia, non è molto semplice, perché devi trovare poi un'altra pena, ammesso non concesso e tu voglia punire, perché secondo me ci dovrebbe essere anche un processo di depenalizzazione, quello che dicono tutti i costituzionalisti e quello che dice pure la stessa Corte Costituzionale. Si può arrivare a punire con l'amministrazione, per trovare anche delle altre pene ed evitare anche tutte queste fattispecie penali. Però nel frattempo devi dire che cosa vuoi fare, che nel frattempo comunque quelle 2.400 persone ce l'hanno. Quindi cerchi di migliorare il carcere, ma tu non lo fai dicendo: lo rimiglioro e quindi giustifico la pena. Lo miglioro, però nel frattempo continuo a dire che è una pena anacronistica, che punisce soltanto e alla fine non ti lascia niente. Molte persone, è vero, che poi escono dal carcere, virgolette, rieducate, ma lo fanno nonostante il carcere. Magari perché hanno fatto 20 anni di carcere, fanno parte della vecchia nomenclatura della delinquenza milanese leggera, mm-hmm. di persone che delinquivano, commettevano delitti, commettevano reati, ma proprio perché erano volontariamente ballanzaschi, un tipo che comunque nell'adrenalina, e che poi quando hanno deciso di mettersi a posto, sono messi a posto. Oggi abbiamo i diseredati in carcere, abbiamo tutt'altra realtà, abbiamo tossicodipendenti malati di mente, i malati di mente pure, gli irregolari, i poveri, cioè persone che poi rimangono in carcere non già perché hanno commesso chissà che reati. Noi abbiamo 20.000 persone che devono fare un anno al massimo di pena, ma non riescono a ottenere le misure alternative perché non hanno la casa, non hanno il lavoro, quindi non posso dare gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare perché non c'hanno, e rimangono in carcere, una sorta di welfare carcerario per delle comunità.
Sì, sì, quello che il welfare non riesce a garantire fuori, in carcere è l'ultima istanza. Parlavi di bollate, no? E qualcuno dice, bollate, sì, però se parli di bollate è un'eccezione, non tutte le carceri possono essere così. Voi avete forzato tutto quello che potete forzare per fare bollate o che avete fatto?
L'abbiamo aperto e abbiamo detto, ma facciamo così, vediamo l'ordinamento penitenziario, seguiamolo articolo per articolo e cerchiamo di rendere quella realtà. Quindi il modello non ce lo siamo inventati.
Non lo siete inventati, avete preso l'ordinamento.
L'ordinamento l'abbiamo applicato e abbiamo detto tutto sommato funziona. Uh-huh. Sì. Abbiamo avuto la fortuna di aprire un carcere vergine.
Che... Tra l'altro con spazi molto ampi.
No, non ce n'erano. Tanto è vero che lì abbiamo inaugurato due volte, prima con Fassina e secondo con Castello. Quindi abbiamo noi, tutto l'arco costituzionale, in effetti abbiamo... Fassino, vabbè, le solite, perché lui quando ci mandò a quel paese, ma lo faceva così, lo faceva con tutti qua. Castelli invece disse una cosa giustissima, perché prima quella parte dove ci sono le lavorazioni, no? Sì. Era divisa in tante... No, era tutt'uno, era un immenso campo chiuso. E ci disse, guardate, come ministro mi potete anche contestare, ma faccio anche l'ingegnere. Con questa struttura non è andata da nessuna parte, perché già era stato avviato il progetto Bollato. E quindi là poi abbattemmo tutto, quello che c'era da abbattere, c'era Castellano, quando si adattava ad abbattere, abbatteva, con la Corte dei Conti che continuava a fare i conti, vabbè, cioè, ci è andata bene in quel caso. Però effettivamente non abbiamo forzato niente la mano. Rapporto col territorio, metterci a un tavolo col territorio e lasciare che quel tavolo fosse perenne, creare un modo diverso di organizzare la stessa sorveglianza, la stessa sorveglianza dinamica da parte del personale di polizia penitenziaria. I detenuti devono stare fuori dal detentivo perché lo dice l'articolo 6, perché dice la logica, perché se stanno chiusi dall'altra parte tu non li conosci, aumenta l'aggressività e la gente non fa il poliziotto ma fa l'agente di custodia come non dovrebbe più fare. Se tu lo porti fuori, lo conosci di più il detenuto, puoi modulare sia il trattamento che la stessa sorveglianza, quindi addirittura determinare gli organici. Bollate va ad un organico ridotto, giustamente, perché i detenuti in qualche maniera le prime quattro evasioni, dopodiché ci siamo regolati. Ma questo significa molto, perché disse a suo tempo, quando aprimmo Bollate, potete dire tutto ciò che volete di San Vittorio, di Bollate, magari fa gli stessi errori di San Vittorio, ma le fa con circa 500 agenti in meno. Permettete, c'è qualcosa.
Dal punto di vista dei conti dello Stato. Non è,
poi la realtà ha dimostrato che da Bollate in qualche maniera si esce, e si esce non rieducati, si esce sicuramente con delle motivazioni diverse e non di cattiveria nei confronti dello Stato, perché ci fu un rapporto, bel rapporto, di un'indagine fatta dal Sole 24 Ore, molto importante l'abbia fatto il Sole 24 Ore, dall'Einaudi Editore e dall'Università dell'Essex, per vedere, virgolette, naturalmente, non è un miracolo, è un carcere ordinario e deve essere così ordinario, perché in qualche maniera i detenuti uscivano e potevano poi successivamente reinserirsi, perché a Bollate si rispetta la dignità umana, cioè non è tanto le attività che tu riesci a svolgere, ma è proprio il concetto che restituisci, che poi la cosa semplice è quella che voleva Basaglia parlando, no? Di Goffman e compagnia bella, hai al centro la persona, hai attenzione alla persona, come la tratti, così è. Trattare Cutolo all'asinare, lui una volta mi disse, guardi che io nella mia corporazione sono un dirigente generale, e che cos'è? Nennisciuti. Ed è vero, ma perché lo controlla? Perché dice, guarda, mi controllate in 100 di voi, deve venire i carabinieri, la polizia e tra l'altro anche la base navale, c'è la base navale per me. Io sono una persona importante. Quindi se la tratti da persona importante, è una persona importante. Effetto della massima sicurezza. Se lo tratti come un cialtrone, come una pezza da piedi, è una pezza da piedi. Questo è il discorso. Allora restituire, Bollato, restituire il fatto di dignità alla persona. Se una persona, io sono attento a che ti custodisco, ma in senso diverso, sicuramente è il primo passo per poi reinserirsi significa mille variabili che non dipendono più da me, dipende dalla società con tutti i problemi. Tanto la società si innamora dei Cusani, però se ti chiami Gennarino Esposito, no.
È un signor
come nessuno. Dire, corro sempre sul carro del vincitore, no? Robin Hood all'inverso, ruba i poveri per dare ricchi.
Senti, due stagioni, quella del terrorismo, vissuta anche iniziata sulle isole, ma vissuta anche a San Vittore, e quella di Tangentopoli, con l'arrivo dei colletti bianchi in carcere, cosa che prima non era accaduta in maniera così significativa. Cosa ha significato gestire i terroristi di quella stagione nelle carceri italiane, in particolare a Milano?
A Milano sono arrivato quando già la stagione del terrorismo era in fase calante. Tanto è vero, ho trovato poi l'area omogenea con molti detenuti che avevo conosciuto tra Pianosa, Nuoro e Asinara Nuoro. E quindi Pianosa, Nuoro, rivolte, o comunque il clima delle rivolte, uccisioni davanti a noi. Io sono testimone oculare della morte, dell'uccisione di Turatello, squartato e garrotato. E, con i detenuti che dicevano è così, lasci perdere, è morto, oppure altri morti, pure sempre a Batecarro o ed altro. E a Milano sono arrivato che la situazione era già, anche sociale era sicuramente cambiata. C'era l'area omogenea costruita dal capo dipartimento, dove i detenuti cercavano la terza via, è stata raccontata brillantemente da Guido. Quando, grazie anche all'opera del Cardinal Martì, della Sesta Opera, si stava lavorando per il superamento del brigatismo senza colpo ferire, se era possibile, prima la legge sulla dissociazione e poi con la stessa legge Gozzi, che in qualche maniera ha aiutato persone che non volevano tradire, non volevano parlare, ma che sicuramente avevano superato la fase del terrorismo, i vari Bonisola, Azzolini ed altri, no, tutti quelli che si raccontano nel libro dell'incontro. Ed è stata una bellissima stagione, questo sì, sicuramente. Passare di lì, perché quando Zavoli racconta La notte della Repubblica, quei 10 anni sono stati terribili. E veramente pensavamo di stare in un tunnel, noi un po' di più, da cui non si usciva. Le minacce, il clima cupo, ma anche loro che sentivano gli omicidi in carcere, così che avvenivano con un sospetto, come è successo a Cuneo, non ricordo più quel brigatista, che lo ammazzarono proprio come una rappresentazione fisica della fine di Kafka, il processo, ammazzato come un cane, perché sembrava che si stava per pentire, e lo ammazzava davanti a tutti quanti, convinti anche gli stessi detenuti comuni. Quindi passare poi alla logica di Milano, la custodia attenuata, l'area omogenea con tutti i terroristi che avevi visti dall'altra parte, vedere utilizzare i coltelli per la pelletteria, coltelli quel genere che appena qualche mese prima
erano serviti per
squartare qualcun altro, la serigrafia, la cucina, tutte quelle belle cose che erano state create a San Vittore, che poi addirittura ci fu il primo call center in Italia, sempre grazie anche all'aiuto. Era la stagione della creazione.
Ecco, invece Tangentopoli, lo shock di vedere arrivare i colletti bianchi, no, fu vero shock?
Era più loro, onestamente, devo dire la verità. No, l'unico shock era vedere Chiesa, perché Chiesa era stato uno dei primi che avevo visto appena arrivato a Milano, cercavo lavoro per i detenuti, cercavo attività per i detenuti, lì mi aveva fatto fare anticamere 2 ore, vabbè, non mi sono divertito. Gli raccontai però quando lui mi disse, ma secondo lei, perché il primo giorno era scioccante, perché lei era il giorno in cui c'era anche il comitato contro la tortura, e mi fa, dice, ma secondo lei, perché io sto qua, ho rubato soltanto 7 milioni, sempre 7 milioni sopra alla fine, dice, ma secondo lei, guarda, secondo me, io lo dico proprio spassionatamente, diceva un grande avvocato, se mi dicono che ho rubato la Madonnina, io prima scappo in Francia e poi mi difendo. Dice, che significa? E dico, guardi, se lei è innocente, so qua. Se è colpevole. Poi ci fu la declamazione di Craxi, se è un mariolo, e lui si girò e successo quello che è successo. Ma all'inizio non sembrava, nei ricordi sembra che fu immediatamente un trauma, invece no, all'inizio soltanto no. L'unico che chiese una sezione a parte fu Di Pietro. Di Pietro, che ovviamente conosceva, sapeva quello che sarebbe successo, mi disse, guarda, fai una cosa, sgombra una sezione, perché, dico, dottore, per uno non metta a sgombrare la sezione.
Non preoccuparti.
Dico, vabbè, lei corte, poi vediamo. Se fu 2.400 persone.
Io chiedo l'ultima cosa, poi abbiamo ancora un quarto d'ora o giù di lì, magari se c'è qualcuno dalla sala che vuole dialogare. Il fatto di poi aver abbandonato di fatto la direzione delle carceri e aver diretto prima il provveditorato in Lombardia, poi essere finito a Roma, no? al DAP.
A mezzo ai pazzi.
In mezzo ai pazzi, dici tu, ma da un certo punto di vista è il coronamento di una carriera. Dall'altro, anche dal libro, si legge quasi che il fatto di essere direttore per te era più coinvolgente addirittura.
Ma no, sai, perché se ti fermava un vigile potevi dire sono direttore San Vittore. Spiegagli che sei provveditore non capisce. Se gli dici che sei vice capo dipartimento nemmeno capisce. Infatti molta gente dice, quando vuoi presentarti per avere uno sconto, che ne so qualcosa.
direttore
San Vittore. No, onestamente no. Non ho mai rimpianto il carcere, no? Perché veramente, un po' come Pinocchio, quando poi vede come ero buffo quando ero burattino, nel senso che te ne accorgi che la vita, cioè io sono stato 15 anni e qualche mese lì, ma non perché fosse particolarmente, ma perché era così, mi riducevo le ferie, lavoravo anche la domenica, davvero un procuratore mi voleva arrestare, dicendo, ma lei che ci fa la domenica in carcere? Dico, guarda, lavoro, vado a fare le udienze, però, no, ma dice, no, non è esattamente come diceva lei. Però ecco, senza sforzo e senza niente, però quando sono uscito, e poi ho cominciato a vedere che fuori c'è una vita a colori, mentre San Vittore è in bianco e nero, ti accorgi un po' quello che hai perso, non tanto soltanto tu, ma anche la famiglia. Considera che poi a Roma nemmeno ci volevo andare, io molte volte ho rifiutato di andare a Roma. Mi facevo raccomandare per non andarci. Poi come vice capo mi raccomandai, ma la ministra disse che doveva andarci, malmeno in corso per un certo punto, perché poi non è finita bene. C'ho ancora molto, molto rancore dentro, perché poteva essere un'occasione diversa, non per me. Perché c'era stata Torreggiani, eravamo scesi da 66.000 detenuti a 52.000, si poteva veramente creare un nuovo corso, e questo non è stato. E poi siamo tornati ai livelli di prima, c'è stato il Covid, Santa Maria, lasciamo bene, gli 84 suicidi, i 70 di oggi. No. Ma ecco, signora, perché dicevo questo, e chiudo veramente.
Sì, no, ci mancherebbe.
Che mentre tu non puoi, non ce la fa, a creare una pena diversa, il problema del sovraffollamento, il problema del cambiamento è un problema tuo, e lo devi risolvere.
Ma senti, ma ieri, chiacchierando in un altro incontro di Book City con Giovanni Maria Flick, già ministro di Grazia e Giustizia, giudice della Corte Costituzionale, lui diceva che definisce una rivoluzione tradita quella delle carceri italiane, perché a un certo punto c'è stata una possibilità di avere un cambiamento, lo dicevi anche tu, però c'è stato un grosso tradimento. Ti riconosci in questa definizione?
Assolutamente sì. Infatti tutte le rivoluzioni poi si vengono tradite. Ma noi abbiamo avuto diversi momenti in cui quel momento poteva, come dire, continuare. L'abbiamo avuto nel 75 quando è stata varata, però allora non era possibile perché la legge parlava lingue diverse, non c'eravamo le strutture, non c'era il codice di procedura penale, non c'era niente. È stata mandata allo sbaraglio e si sapeva che era andata allo sbaraglio, tant'è vero che c'era un articolo, l'articolo 90, che diceva che nel caso in cui fosse successo qualcosa, il ministro, quel discorso che faceva prima, un'autorità amministrativa aveva la potestà di sospendere la legge, cosa che fece carcere massima sicurezza. Però dopo c'è stata la legge Cozzini, c'è il codice di procedura penale, l'ordinamento del corpo della polizia penitenziaria, quindi era il momento buono e siamo tornati indietro. 2006 c'è l'indulto, l'ultimo indulto della Repubblica, anche lì caliamo di detenuti e non facciamo niente. E poi c'è stata l'occasione della Torreggiana, la famosa lettera di Napolitano, no? Il carcere è una questione urgente e scottante, non tanto urgente nel senso che veniva da sempre, ma scottante sicuramente. Napolitano sono delle parole veramente forti. Il Parlamento non se ne è accorso perché non c'era nessuno, c'erano 10 parlamentari, però disse che era una vergogna. E scendemmo, c'erano anche le riforme, scendemmo soltanto, poi si crearono gli stati generali, invece di continuare nel solco dell'amministrazione abbiamo continuato a fare teoria, dopodiché la realtà dei fatti ha sopravanzato i progetti che facevi, tant'è vero che i progetti che furono presentati da quel ministro, di cui non faccio il nome nemmeno per lui, ma con quello ce l'ho ancora, non furono poi nemmeno presentati per la delega, ma ormai i voti erano persi per quanto riguarda lui e siamo tornati appunto da capo.
Solo una battuta davvero, e adesso si pensa di recuperare le caserme dismesse per fare le nuove carceri.
Guarda, se l'idea potrebbe essere balzata, però nella sua balzanità, se si può dire così, oggi leggevo, se tu mandi le persone e non le fai gestire dal... vai mandi, che ne so io, i 10.000 che non c'hai, che c'hai, che non c'hai spazio, ma che devono fare 6 mesi o un anno, e gli dici, guarda, ti diamo una cosa, ti diamo anche i soldi per ricostruire l'altro, vivi là, ci metti una gente giusto per dire che cazzo, ma abbiamo fatto con l'ICA, no, eccetera, eccetera, se vuoi proprio tenerli detenuti,
dentro.
E che probabilmente non se ne scapperanno nemmeno se tu gli fai avere colazione, pranzo e cena, cioè se tu estremizzi la balzanità come sembra aver fatto Nordio, per carità di Dio, perché no? Cioè le carceri, quelle carceri serie, per chi veramente è pericoloso? Cioè è chiaro che tu il problema non ce ne esci se parli, incominci a parlare dei 10.000 mafiosi, di criminalità organizzata, dell'omicida reale, magari hai altri problemi da, però su queste persone non c'è nemmeno il tempo di afferrarli, di portarli, di tenerli in carico, non ha di mente men che me, certo. Il tossicodipendente lo manda direttamente in comunità, bypass il carcere, lo manda direttamente in comunità, che deve fare 6 mesi, lo mandi in caserma, la giusti, la fai, lo mai dai in mano alla Croce Rossa, al volontariato, non lo so. Fai qualche
sì, sei uno scivolo di uscita. Perché...
esattamente, poi te ne vuoi andare, te ne vai, se vuoi rimanere, no, fai quello che vuoi tu. Una sorta di comunità, no? Non sarebbe, oppure un alloggio collettivo, utilizziamo un housing.
Un housing
statale, li mandi lì, in detenzione domiciliare, in arresti domiciliari, e sei a posto.
Bene, intanto che io mi alzo vado a prendere un bicchiere d'acqua al boccione.
Oh, no, va bene. Naturale o gassata?
No, naturale, grazie.
Il mio editore lo fa fuori.
L'editore, vedi. No, allora, abbiamo ancora qualche minuto. Penso che con Luigi Pagano potremmo andare avanti a chiacchierare anche per altre 2 ore.
Scusa, ma la cristalleria è tutta fuori.
Ah, ecco, perfetto.
Professor, un bicchiere d'acqua? Naturale o gassata?
No, prego, davvero, se avete... qualche osservazione piuttosto che qualche domanda, qualche curiosità, è bello essere qui anche per dialogare. Qualora non lo faceste, continuo a interrogarlo io, è peggio per lui. Quindi.
No, adesso...
prego, però c'è prima.
A me sono giunte voci di esperimenti molto interessanti di Abbollate, con Martone, registi che venivano lì, oppure anche mi aveva molto colpito il discorso dei detenuti che recitavano anche, non so, Cesare deve morire, mi sembra, quella a Roma.
Abbiamo vinto l'orso dopo,
Lo so, quello a Roma, però anche da voi c'era coinvolgimento, ma addirittura il mio analista, che è David Lopez, faceva dei gruppi con i detenuti, non so se l'ha conosciuto.
Sì, di nome sì.
Lopez.
Ma anche Aria Fermi in qualche maniera ha avuto una genesi carceraria.
Sì.
Il regista e anche l'altro è sostanzialmente.
Perché ci sono dei detenuti che hanno delle capacità, come loro hanno sperimentato proprio dal vivo cosa vuol dire. Cioè, recitare Shakespeare o delle tragedie, le robe così dovrebbero avere, cioè riuscire molto creativi, molto.
Ma alcuni continuano a fare c'è cioè Striano, Salvatore Striano, che a me è attore professionista.
Per cui ci sono delle vie d'uscita, cioè si potrebbe.
Sì, no, c'è la classica che è la Porta Carrai, c'è l'altra di servizio che è l'evasione. Però c'è anche no, cioè, il problema ci mancherebbe altro. Però proprio da direttore di carcere, dico che il carcere fa più danni che altro, perché poi crea anche delle categorie che non sono. Cioè, molte volte bisogna provarlo fuori. Che tu sappia fare l'attore, una cosa che tu esci con la compagnia di San Vittore, di Bollate, ok, ti applaudono anche perché certo. C'è il di più perché sei di Bollate,
sei protetto, no? Esatto.
Ma di veri attori poi ne escono uno su 100.000, questo è il problema.
Sì, però dal punto di vista trattamentale, diciamo così, il teatro...
Se la prendi come attività trattamentale, allora sì, però stai in qualche maniera contaminando certo. Il terreno. Perché poi quando esci fuori, se lo utilizzi dal punto di vista psicanalitico, cioè, allora sì. Ma se lo utilizzi come teatro per far venire fuori, stai contaminando il teatro e stai contaminando anche l'altro. Il problema è riuscire a fare delle cose ed applaudire se veramente sei bravo, oppure dire guarda, sei come un cane. Come si diceva...
Cioè, è stato utile, ma lascia perdere.
Però, per esempio, quando la Pomodoro, che è la sorella di Lidia, portò il teatro...
Teresa.
Esatto. E faceva recitare i mafiosi, e li faceva recitare e recitavano come cani, tra l'altro faceva anche il brigadiere della pubblica sicurezza e l'altro. Quello aveva un grande valore.
Certo, perché comunque li mettevano in condizioni di...
Cioè tu vedevi il boss e tu sapevi che era un boss, no?
Sì, sì,
e che gli altri
ridevano proprio, è certo.
No, e che quelli li puoi guardare e le risate finivano. Significa anche mettersi in gioco, magari potevi utilizzare quel momento lì per altro.
No, con la Livia Pomodoro abbiamo... ha avuto un sacco di collaborazioni ottime, perché è difficile trovare degli avvocati che hanno delle sensibilità psicologiche, perché in genere fanno dei danni tremendi. Però la Livia Pomodoro...
No, beh, ma sicuramente
è eccezionale.
È Teresa con le più... in fondo là.
No, ho detto, volevo sapere cosa... se avesse visto Mare Fuori e cosa ne pensa.
No, non l'ho visto, perché secondo me è un po'... So preconcetto, lo ammetto. Cioè, quando vedo le cose hanno molto successo, un carcere ha molto successo, non è proprio il carcere che conosco io. Poi gli amori belli, io li ho visti gli amori anche in carcere. Sì, poi li ho fatti sposare.
C'è molto l'autore, diciamo.
No, come direttore, se vedo qualcosa in carcere, allora che due persone, poi devi pensare che se la donna rimane incinta la devi scarcerare, cioè sono tutte le cose.
Quindi vedi, li vede liquidato così, però. Prego.
Invece secondo lei Aria Ferma è più coerente come rappresentazione?
Sì, 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 sì. Basta che non si pensi all'EPN. C'è un bel EPN. Quando venne lo sceneggiatore mi disse, ma tu come lo immagini? Perché è napoletano, quindi potevo parlare in napoletano. Disse, guarda, secondo me puoi dire quello che vuoi, tanto in carcere succede quello che vuoi. E la bellezza di quel film è che si aspetta che succeda qualcosa, ma non succede meno. Nel carcere, al di là degli 84, cioè percentualmente, in termini percentuali, gli eventi critici non ci sono. Tanto è vero che la vita degli agenti è brutta per questo, perché tu devi aspettare...
È ripetitiva, aspetti, esatto. Aspetti, il tempo è la roba.
Sì, 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 le metafore, no, la cosa nel deserto, il deserto dei Tartari, eccetera, eccetera, eccetera. L'happy end falso un po' perché la gente gli piace quell'happy end, però è qualcosa che io contesto, io l'ho detto pure, per il semplice fatto che quella è una concessione. Puoi cominciare a riscattare il carcere nel momento in cui tu fai rispettare i diritti, perché il diritto è una pretesa. Io ho diritto di, devo fare la doccia, devo fare questo, devo fare quest'altro. Che tu mi conceda la doccia piuttosto che stare bene, va benissimo, per il film è ottimo. Però la gente non deve scambiare la concessione. Quello che manca nel carcere è il diritto. Ed è questo il problema. La legge pone dei diritti. Tant'è vero che la Torreggiani ci contesta proprio questo. Guardate che quei diritti là poi non vanno a finire. Che succede? Succede che nel momento in cui rivendico il diritto non c'è un'autorità che dice il diritto va rispettato. Allora o tu lo rispetti il diritto o gli dai una percentuale, gli dai un risarcimento. lo Stato preferisce pagare piuttosto che mettere a posto questo. E questo è il problema. Il Ministero di Grazia e Giustizia avrebbe bisogno di più giustizia e più grazia. Non è vero che grazia non c'è più, c'è il Ministero della Giustizia. Noi abbiamo molta grazia, ma poca giustizia. Allora se trovi il direttore o il maresciallo va benissimo, ma poi i detenuti non sono come si immagina, sono esattamente come stanno lì. Ma non è così, io devo sapere, cioè deve essere la certezza del diritto. Ecco cos'è anche il rispetto alla dignità. Io non mi devo abbassare per chiedere una cosa, ma devo avere e basta. Quello è un diritto, lo devo avere. Invece in carcere, lo racconto all'inizio, c'è cioè le domandine. Tu fai la domandina, passa da lui, passa da lui, passa da lui. Dopo 10 passaggi, io gli dico di sì, però si è persa la domandina. Detenuto aspetta, voi di aspettare che arrivi. Ecco, questa evanescenza fa male.
Ma sapete che oggi a San Vittore per chiedere un francobollo, per spedire una lettera, ci vogliono tutti quei passaggi lì?
Io l'ho scritto.
Questa è la realtà, capito? Quelle domandine firmate da 20 persone per un francobollo. Cosa è pericoloso un francobollo?
Sì.
È così. Sì. Oggi è così.
No, tra l'altro il concetto di fondo è che tutto questo avviene, cioè il fatto di non poter vedere rispettati e garantiti i diritti in un luogo che in linea teorica dovrebbe servire esattamente per proclamare lo Stato di diritto. No?
Cioè, quindi lo Stato è fuori legge
nel momento in cui ti chiede di tornare a essere all'interno di una frame di riconoscimento di diritti.
In effetti... dove è il tuo dovere cambiare le cose. Il sovraffollamento non è la piaga mandata da nostro Signore, è un qualche cosa che tu puoi risolvere. Certo. Adesso se tu vai girando con la macchina in città a 70 orari e non vuoi ammazzare nessuno, ci mancherebbe altro, verrai lo stesso processato per dolo involontario, dolo cosciente, colpa cosciente. E la stessa cosa, voglio dire, se tu consenti che le persone devono dormire in 2-3 metri quadri al massimo e poi si fanno male, perché c'è una norma lì nell'articolo 17 che dice che il carcere fa male, c'è anche una norma, e che tu non lo risolvi, cioè, allora se incominci poi a farti causa, altro che risarcimento danno, se incominci una classe action, non voglio suggerire, sono anche avvocato, magari
non dicano in giro.
Prego. Una domanda, direttore, molto piacevole ascoltarlo, io sono arrivato in ritardo, magari hanno già parlato, nel qual caso, come si può dire, mi scuso. Cosa pensa del 41 bis? Che giudizio dà?
Ma il 41 bis, guarda, ha una logica all'inizio, cioè da una parte dovevi chiudere i canali, perché il carcere era abbastanza permeabile, cioè io ricordo Cutolo in carcere c'è rimasto per una vita e dal carcere comandato, volendo o nolendo comandato, quindi dovevi in qualche maniera chiudere. C'è una parte simbolica dopo le stragi, anche quella, se vi ricordate la vedova Schifani quando disse inginocchiatevi, e poi sicuramente chiudere così magari qualche persona da sola, non c'ha più contatti ad altro, quel periodo lì ne abbiamo avuti tanti. Non noi, cioè furono mandati a Pianosa e non c'era più a Pianosa, che hanno collaborato. Ma dopo un certo periodo diventa inutile, cioè quando uno dopo qualche mese, dopo qualche anno ha deciso di non parlare, non parlerà più, cioè lo sai questa cosa qua. E quello stiamo sempre al limite della legalità e della legittimità, è vero che diverse volte la Corte Costituzionale, ma anche la CEDU, ha detto di cambiare e credo che in qualche maniera stia per cambiare. Però in quel momento lì, insomma, chi l'ha vissuto quel periodo della strage sia di Falcone che di Borsellino, si è trovato in uno stato che in quel momento lì sembrava che si sfaldasse, non mi dimenticavo.
Quindi lo stato d'eccezione lì era quasi necessario, sì, era quasi inevitabile.
Sì. E poi c'era anche la crisi dello Stato, certo, in quel momento lì, cioè che furono picchiati addirittura il Presidente della Repubblica, tutta, cioè sembrava che da un momento all'altro
si dovesse crollare tutto.
Sì.
E su questa scia invece l'ergastolo ostativo?
No, su quello non sono d'accordo, perché dal punto di vista costituzionale qualche problema lo ha. Però il problema poi è che tu comunque devi, non puoi cambiare un qualche articolo di così importanza senza cambiare gli altri. perché poi il problema è che tu lo devi gestire più. Allora tu entri nell'idea che l'ordinamento penitenziario è comunque una scommessa su lui, lo è anche per gli altri,
certo.
E quindi ti devi stare, non puoi pretendere che di sapere che al 100% una persona non commetterà più reati, non lo sappiamo.
È un rischio che devi correre.
È un rischio che devi correre, lo correvi prima e continui a correre. Ed è evidente dopo 20 anni in qualche maniera, ma io non posso dare una controprova se non esco. Diceva il mio professore di criminologia, signori miei, percentuali, probabilità, tutte quelle che volete voi, ma voi volete vedere se una persona scappa, lo mettete fuori, se torna significa è rientrato, se non torna significa è scappato.
È scappato. Va bene, sentite, io vi assicuro una cosa, chi non ha letto il libro ed ha apprezzato il modo di raccontare l'esperienza, l'autenticità anche di Luigi Pagano, farebbe bene a leggerlo, perché davvero nel libro tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera diventa ancora più vivo, ancora più vivace per il racconto che viene fatto delle diverse tappe che abbiamo sintetizzato nella prima parte di questa nostra chiacchierata, e poi dal libro davvero si coglie come una vita passata in carcere è una vita che è diventata occasione di grande umanità e di impegno per far sì che questo nostro Stato possa davvero diventare degno della Costituzione che abbiamo la fortuna di ancora, avere ancora. E che è ancora e dobbiamo continuare a non solo difendere ma anche applicare. Io ringrazio Luigi grazie Pagano per questa chiacchierata. Sarebbe stato molto meglio non avere solo il sottoscritto che parlava, ma anche avere gli altri due ospiti. Avete dovuto accontentarvi, però per fortuna che c'era Luigi Pagano. Ricordo Luigi Pagano, il direttore, 40 anni di lavoro, e non solo lavoro, ma di passione in carcere, edito da Zolfo, quindi dai padroni di casa. Chi davvero non l'ha letto, vi consiglio di farlo.
Posso complimentare? Posso dire una cosa su Pagano? Visto che lo conosco, io sono il presidente della Sesta Opera, abbiamo fatto 100 anni.
A vedere che festeggia 100 anni quest'anno un'associazione di volontariato carcerario.
Io però non c'ero quando l'ha fondata.
No, infatti, ma lui, no, l'ha fondata lui, l'ha fondata lui 100 anni.
100 anni.
No, ma a parte questo. Una cosa importante di Pagano è che di tutti i detenuti che abbiamo sentito da San Vittore, nessuno ha mai parlato male di Pagano.
No, vero,
dei
vero,
detenuti vero. Ci sono dei direttori che i detenuti non hanno mai visti, ma lui
o li ha spaventati talmente tanto che ancora no, adesso no, lo temono.
No, ma in realtà la differenza non è del carcere, non è la struttura, sono le persone, e lui fa la differenza, cioè è la presenza e il rapporto con le persone. Questa è la cosa importante di Pagano.
Questa è la cosa.
Bene, potevamo davvero continuare a parlare molto, ma nel libro trovate molto altro. Grazie.
Ciao, allora, grazie. Sì.
Ma ce l'abbiamo insieme allora. Vai a centrale?
Sì. Aspetta che qui c'è.